Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti, dal lunedì al venerdì, vi racconta le notizie più importanti del giorno. Oggi è lunedì 16 marzo e doveva esserci all'ordine del giorno del gruppo Ecofin, della riunione del gruppo Ecofin, l'approvazione del MES, che sarebbe il meccanismo europeo di stabilità, e quindi volevo parlarvi di questa cosa qua. Ma visto che è stato rimandato per via dell'emergenza coronavirus, anche io rimando la mia puntata sul MES, che è un tema molto interessante, anche abbastanza delicato e complesso. E visto che non parliamo del MES, di cosa parleremo mai? Ma anche noi ovviamente parliamo del nostro ormai caro e vecchio amico, il coronavirus, concentrandoci però, come facciamo di solito, su alcuni aspetti più particolari. E nel caso di oggi, soprattutto sulle diverse strategie che i paesi stanno mettendo in atto per fronteggiare questa emergenza. Andando poi in particolare a approfondire il modello coreano e poi vedendo anche come in momenti di crisi emerge la creatività, in un caso specifico qui in Italia, e come la natura stia approfittando nel frattempo di questo blocco totale per riprendersi prepotentemente i suoi spazi in maniera quasi commovente. Va bene, partiamo dall'inizio, anche perché dalla fine è difficile partire. Cioè, appunto, dalle reazioni dei diversi paesi. Prendo spunto da un articolo che ovviamente vi lascio, trovate come tutti gli altri articoli sulla pagina rassegna stampa di Italia che Cambia, di cui trovate il link qua sotto in descrizione. Articolo pubblicato sul sito di Arianna Editrice a firma di Roberto Buffagni, che fa un'ipotesi interessante, ovvero. Sostiene, immagina che le diverse strategie con cui i vari paesi stanno rispondendo alla crisi dipendano dalla cultura del paese, dai diversi livelli culturali e strati culturali e retaggi del paese. L'autore suddivide sostanzialmente i paesi in due categorie: quelli che puntano sul curare i malati finché questo sarà possibile, senza provare a contenere l'epidemia, ovvero la strategia che stanno mettendo in atto Inghilterra e Germania sostanzialmente. E dall'altro i paesi che invece cercano di contrastare il contagio contenendolo il più possibile con provvedimenti emergenziali, quindi isolando la popolazione, ma non solo in realtà come vedremo. E sono le strategie del modello cinese, italiano, sudcoreano, a cui adesso si stanno unendo anche altri paesi. Allora, i primi paesi, sostanzialmente quelli Inghilterra e Germania, fanno una scelta di tipo competitiva, di tipo efficientista, fanno un rapporto fra costi e benefici e sanno che bloccare tutto comporterebbe una perdita incalcolabile dal punto di vista economico e quindi mettono in conto l'eventualità, la possibilità, possiamo dire anche la sicurezza, di perdere una percentuale della popolazione come se si fosse in guerra. Ieri il Guardian ha pubblicato un rapporto segreto del Ministero della Salute britannico, secondo cui da qui alla primavera del 2021, quindi da qui a un anno, l'epidemia colpirà. Potrebbe colpire l'80% della popolazione ed essere causa o concausa più probabilmente di almeno 318.000 morti, quindi tante persone. Fra l'altro, considerando questo in Inghilterra, fra l'altro, considerando che si tratta per lo più della percentuale anziana e non produttiva della popolazione, se si analizza il problema solo ed esclusivamente da un punto di vista economico, un'economia efficientista vede anche un potenziale. Drammaticamente un potenziale nell'alleggerimento della spesa sanitaria, delle pensioni e anche nel trasferimento di un capitale, quindi una possibilità di spesa da una fascia più anziana a una fascia più giovane della popolazione attraverso l'eredità, fascia più giovane che è tendenzialmente più propensa alla spesa, più propensa al rischio. Questa ovviamente, ripeto, è una chiave di lettura. Nessun ministro, nessun premier, nessun politico ha detto di essere contento, i tedeschi o inglesi hanno detto di essere contento della perdita di persone, ovviamente, della morte delle persone. Però è una chiave di lettura legata al tipo di scelte che sono state fatte. I secondi paesi, invece, quindi Italia, Cina, Sud Corea, puntano sulla tutela della salute di tutti i loro cittadini, quindi puntando tendenzialmente su una maggiore coesione sociale del paese a medio-lungo termine, pur con enormi danni economici nell'immediato e anche nel medio termine probabilmente. Queste strategie derivano tuttavia, secondo l'autore dell'articolo, da culture anche molto diverse fra loro, perché nel caso della Cina pesa probabilmente il carattere spiccatamente comunitario della tradizione culturale cinese, nella quale non esiste quasi il concetto liberale di individuo e anche la libertà in sé ha un rilievo scarso o nullo, mentre c'è un profondo rispetto dei vecchi, degli anziani, degli antenati, che sono il cardine del confucianesimo. Nel caso dell'Italia, invece, secondo l'autore, questa decisione ha sia delle origini più superficiali, cioè che stanno un po' nei nostri difetti politici, nel senso che nella scarsa fiducia e coesione di cui necessita il primo modello, perché per attuare delle politiche così spinte sul punto di vista economico e così poco tutelanti verso la propria popolazione, bisogna avere comunque uno schema sociale abbastanza rigido e molta fiducia nella classe politica da parte dei cittadini, perché se no ci sarebbero ribellioni. Ci sarebbero proteste, scioperi. Nel caso dell'Italia, quindi, da una parte c'è probabilmente anche una considerazione più superficiale e legata a questi difetti del nostro modello politico, ma c'è anche una parte più profonda, culturale, legata, forse anche un po' inconsapevole, legata alla cultura contadina, ai miti precristiani che poi sono stati rafforzati dalla spinta pacifista iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale, rafforzatasi negli anni 60. Ora, non ho molti strumenti per affermare che questa analisi sia effettivamente attendibile, però quello che posso dire, e per cui vi consiglio la lettura di questo articolo, è che mi ha fatto molto riflettere. È interessante riflettere sulle diverse modalità che abbiamo come individui, come comunità e come paesi di rispondere alla crisi. E personalmente sono contento di far parte di un paese che mette la coesione sociale e la tutela dei più deboli al centro, anche a discapito della crescita economica. Variante sul tema, stavamo parlando prima, vi avevo preannunciato che ci saremmo concentrati un po' sul modello coreano, perché anche fra i paesi che scelgono la salvaguardia della popolazione, tuttavia, ci sono stili e strategie molto diverse. Se la Cina ha scelto il blocco totale e l'Italia e adesso anche altri paesi come la Spagna e la Francia stanno provando ad emularla, scusatemi, sono dislessico. Però mi segnala il mio amico e collega Daniel Tarozzi il caso della Corea del Sud, che fino a poco tempo fa era di gran lunga il paese con più casi al mondo dopo la Cina e che in breve tempo sta riuscendo ad arginare la crisi in maniera davvero efficace. Come ha fatto? Come sta facendo? Allora, la Corea del Sud consideriamo che è un paese abbastanza simile al nostro da tanti punti di vista, popolazione simile, densità simile e rapporto simile piuttosto basso fra popolazione e posti letto in ospedale. Quindi come ha fatto? Allora, ha adottato una strategia completamente opposta, cioè il principale focolaio in Corea è scoppiato all'interno di una congregazione cristiana. I casi sono concentrati nell'80% in due regioni con una superficie simile alla Lombardia complessivamente. Ma invece di creare una zona rossa delimitata, le autorità sanitarie di Seoul hanno puntato sulla rigida applicazione di quarantene, quindi sul controllo capillare di eventuali contatti dei pazienti positivi. Hanno isolato i pazienti positivi e hanno controllato tutti i loro contatti precedenti al tampone, quindi al risultato di positività al virus. E per farlo, oltre alle testimonianze dirette dei pazienti che vengono raccolte anche qua da noi, però sono stati tracciati in maniera veramente meticolosa i GPS dei telefoni, i dati sull'utilizzo delle carte di credito, le telecamere a circuito chiuso, quindi sono stati integrati le banche dati della polizia, delle società telefoniche, delle assicurazioni sanitarie e delle autorità finanziarie. Ovviamente in questo caso il prezzo pagato dai cittadini è la rinuncia quasi totale alla propria privacy e l'aumento del controllo sociale da parte dello Stato. Altro elemento che probabilmente ha pesato è che i test in Corea possono, oltre a quelli che vengono fatti gratuitamente alle persone che hanno i requisiti, possono essere acquistati a pagamento anche senza sintomi. E fatti direttamente con il paziente che resta nella sua macchina, quindi riducendo la possibilità di contagio. Complessivamente il tutto sembra funzionare molto bene. Tant'è che oggi la Corea del Sud ha un centinaio di nuovi contagiati al giorno contro qualche migliaio nostre. Però, appunto, come dicevamo, ci sono pro e contro, e i contro sono sicuramente dato della privacy, cessione dei dati personali e e aumento del controllo statale sulle persone. Va bene, in realtà ci sarebbero un sacco di altre cose che vorrei dirvi, sia su questo caso coreano, sia anche su altri temi, ad esempio sugli aiuti, i piani di aiuti economici che stanno mettendo in atto le varie nazioni e come vengono finanziati, che è un altro tema molto interessante. Ma il tempo è tiranno, abbiamo già sforato i 10 minuti, però altre due cose al volo ve le voglio dire. La prima è appunto è una notizia che ha a che fare con la creatività e che creatività che emerge in tempo di crisi, perché all'ospedale di Brescia l'altro ieri mancava una valvola per i rianimatori che non funzionavano. Il prezzo, scusate, il pezzo che costava 10.000 euro non era disponibile da nessuna parte e quindi un gruppo di ingegneri e fisici sono corsi in aiuto dell'ospedale e hanno stampato con una stampante 3D in sole 6 ore al costo di 1 euro, nonostante le minacce legali dell'azienda, il pezzo. Pezzo che adesso è stato applicato, funziona e sta salvando delle vite. Quindi la creatività a volte ci salva e ci viene in soccorso nelle situazioni di crisi. La seconda cosa che vi voglio segnalare, la seconda notizia, più che una notizia è un'osservazione, circolano delle immagini meravigliose in questi giorni di come la natura appunto si sta riprendendo i suoi spazi. Oltre alla pianura padana libera dallo smog, ci sono le foto dei canali di Venezia, dall'acqua limpida e piena di pesci, che è una cosa incredibile. E le autostrade deserte dove si sente solo il fischio del vento e il canto degli uccelli. E è impressionante, veramente impressionante, quanto basti poco alla natura per riprendere il sopravvento e per tornare in qualche modo a fiorire anche nei posti più inaspettati, anche nei luoghi più antropizzati. E questo è un messaggio di grande speranza. Io spero che ce lo ricorderemo quando torniamo là fuori, che possiamo anche fare un passo indietro e lasciare spazio, perché non so, che possiamo fare meno, possiamo comprare meno, possiamo consumare meno, possiamo fermarci ogni tanto a respirare. Possiamo vivere meno in qualche senso, non come anni, non applicando il modello inglese tedesco, ma fare meno cose, perché tanto la vita non è come i punti al supermercato, no? Non è che si accumuli, accumuli e alla fine vinci qualcosa. Vabbè, ecco, con questa massima incredibile direi che posso salutarvi con un ritardo mostruoso sui miei 10 minuti canonici. Quindi niente, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto.